Storie di ordinaria violenza. Viaggio nei capannoni della morte. A cura di Ugo Bettio.
Ciao a tutti voi da Grazia e ciao all'ospite di oggi, Ugo Bettio. Conosciamo bene Ugo per le sue rubriche Storie di ordinaria violenza e Mondo Barbaro, che di solito gestisce in autonomia. Oggi però lo abbiamo al telefono perché ha dei chiarimenti da fare. Ciao Ugo, ben ritrovato.
Ciao, grazie a voi dell'intervista.
Allora, questa esigenza nasce dai commenti che ricevi spesso sotto i tuoi post con le immagini dell'investigazione che fai. Ci vuoi raccontare che cosa succede?
Qualcosa di inevitabile, perché le persone che non hanno molta conoscenza in questo ambito, ovvero nell'ambito investigativo, si ritrovano a vedere delle immagini o dei video molto crudi e spesso non riescono a comprendere quanto lavoro c'è dietro un'investigazione di questo tipo, ma soprattutto il messaggio. Diciamo che quando si mostrano molte crudeltà e quando i video incominciano a girare abbastanza spesso e quindi con un bacino di utenza sempre più ampio, come appunto sta succedendo, e quindi ringrazio anche coloro che seguono e che condividono, però poi dopo ci si ritrova dei commenti abbastanza scomodi e io direi fuori tema. Faccio il paragone di un inviato in guerra, un reporter, un giornalista che va a documentare una guerra di qualsiasi natura, in qualsiasi luogo del mondo. Ecco, il reporter è un inviato, non può farsi carico di salvare tutte le persone che incontrerà e nessuno tornerà a casa con lui. Ecco, io vorrei fare lo stesso paragone con l'investigatore che entra in un allevamento intensivo e si trova di fronte centinaia, se non migliaia, di animali che hanno bisogno, tutti ed in maniera differente. Quindi è umanamente impossibile che l'investigatore riesca a salvare gli animali che documenterà. Questo vorrei sottolineare.
Ecco, infatti, qual è il commento tipico che fanno?
Il commento tipico è: voi filmate e non fate niente. Ecco, questo è uno dei commenti tipici.
Sì. E no, certo, è impossibile salvare tutti gli animali, il ruolo è quello di documentare. Poi, se non sbaglio, ci sono anche commenti di persone che invece quasi scocciati dicono: ma perché fate vedere sempre queste crudeltà? Ci godete a farle vedere?
Esatto, anche questi purtroppo arriva un po' di tutto. Ecco, solo l'informazione potrà liberare quegli animali, ma quelli successivi, perché quelli che si sta documentando nell'immediato purtroppo sono condannati, nessuno li potrà salvare. Ma noi con l'informazione, noi inteso come investigatori, come associazioni, possiamo con le testimonianze video, che sono importantissime, dare una speranza alle generazioni animali future, perché ce ne siano sempre meno e perché in qualche modo, insomma, la gente prenda coscienza di quante cose che non funzionano all'interno degli allevamenti intensivi, perché è proprio una caratteristica stessa dell'allevamento intensivo, ovvero speculare sulla salute e sul benessere animale. Ecco, davanti a queste testimonianze, che sebbene comprendo siano crude, bisogna assolutamente valutare che saranno le generazioni future a goderne i benefici. Quelli, che piaccia o non piaccia, nessuno li potrà togliere. Poi ci sono dei casi fortuiti di cui, insomma, sono azioni differenti e qualcuno potrebbe anche uscire, ma è veramente una minoranza, una piccola parte. È impensabile caricare su un tir centinaia di maiali o bovini o altri animali e portarli via. Prima di tutto non abbiamo nessuno che li accoglie, ma insomma va da sé. È una condizione improponibile, quindi solamente l'informazione lo potrà. E quando si vedono, soprattutto, ecco, faccio riferimento ad un determinato reel che ho postato e tra l'altro ha avuto tante visualizzazioni, come ormai quasi tutti i reel, e c'era questo maialino agonizzante che poco dopo è spirato. Ecco, nessuno lì lo avrebbe potuto salvare. Certo, comprendo che le persone che non hanno esperienza in questo ambito innanzitutto non sanno la fatica per arrivare sino lì, per arrivare a filmare quella condizione, e oltretutto non si può nemmeno dire tutto, perché molte investigazioni sono comunque a fronte anche di denunce. Ecco, bisognerebbe un attimino avere innanzitutto rispetto per il lavoro che è stato svolto e che è doloroso, perché l'investigatore non gode, non è un sadico che filma e piace filmare la sofferenza. Quando arriva a casa Nessuno sa quanto deve soffrire l'investigatore guardandosi allo specchio, quanto pianto, quanta sofferenza, quanto dolore somatizza in diversi modi, che può essere vomito, diarrea, nausea, insonnia, nervosismo, e ognuno poi insomma è fatto a modo proprio e quindi somatizza a modo proprio. Ecco, queste cose non vengono raccontate e l'investigatore le deve subire, perché è un animalista, perché è una persona che in quel momento a volte chiude gli occhi e solamente la telecamera filma, perché è una missione, è come un inviato in guerra, dove deve filmare gli orrori di quelle circostanze. Ecco, l'investigatore è uguale.
Si potrà chiudere gli occhi, però non può chiudere le orecchie e non può tapparsi il naso.
Assolutamente no, ma per riuscire a rimanere in quel luogo, perché io credo che chi non ha mai visto, e a questo punto sono persone fortunate, chi non ha mai visto di persona ambienti simili, difficilmente riesce a comprendere la realtà, perché nemmeno un video lo potrà. Cioè l'ambiente stesso è qualcosa di lugubre, e ti si catapulta in una dimensione che è completamente differente dalla nostra realtà, seppure viviamo in una circostanza dove gli animali sono sempre presenti e dove vediamo l'agonia e la sofferenza di questi animali, ma non è uguale come essere all'interno di questi posti. Quindi i rumori, come dici tu, la puzza, insomma l'ambiente è tra i più assurdi esistenti, secondo me. Il fallimento umano è proprio l'allevamento intensivo come concezione di commercio. E quindi essere lì è davvero difficile alle volte. Però non dimentichiamoci che se non ci fossero queste testimonianze, se non ci fossero i video degli investigatori, non ci sarebbero tutte queste prese di coscienza. Perché sono proprio questi video che smuovono poi dopo le coscienze e che fanno in modo che sorgano sempre più associazioni, movimenti. Insomma, azioni a tutela degli animali, perché le persone si inorridiscono davanti a questi orrori. Quindi io credo che insieme alla giusta informazione e divulgazione siano la base, i caposaldi proprio dell'attivismo.
Una cosa che trovo utile postare tutti questi video, che io lo ammetto non li guardo quasi mai, però sono diretti a chi ancora non ha preso coscienza, secondo me, però spesso e volentieri sono video ripresi in capannoni diversi, in allevamenti diversi. E qui va, in questo caso va a sbugiardare quando dicono che questi trattamenti vengono riservati in allevamenti intensivi che sono mele marce. Invece no, se escono così tanti video, quindi ripresi in così tanti capannoni, vuol dire che la maggioranza, se non tutti, sono così.
Assolutamente sì. È proprio come ho ribadito in precedenza, la concezione allevamento intensivo, che ormai produce circa l'85-90% della carne immessa sul mercato, ha proprio delle peculiarità, cioè mantenere tantissimi animali in pochissimo spazio. Questo già da sé è un'illogica, è un'incongruenza, non può avere effetti benefici sugli animali. E quindi tutti, chi più o chi meno, hanno dei problemi. Perché mantenere per esempio centinaia e centinaia di maiali in un capannone che è poco più di 100 metri per 20-25 di larghezza è un'assurdità, è una cosa innaturale. E quindi come potrebbero stare bene questi animali, ma anche nelle migliori condizioni, e se questi allevatori si dessero un gran da fare? È impossibile, è umanamente impossibile. Quindi va da sé che gli allevamenti intensivi sono delle prigioni, e io direi dei lager, tutti quanti. Poi ci sono forse quelli un po' meno peggio. Ecco, qui bisogna ribaltare il concetto che la mela marcia non è, è casomai quando ci si trova di fronte a qualcosa di migliore, perché lo standard purtroppo è quello. Cioè, i suini, per esempio, vivono tra le loro feci, perché se sono stipati a centinaia in un capannone, insomma, i suini, come gli umani, come qualsiasi altro essere vivente, mangia e produce deiezioni, certo. E produce urina. E dove va a finire tutta quella urina e tutte quelle deiezioni? Cioè, ristagnano spesso, a lungo, proprio nei loro ambienti, e loro devono vivere, devono sopravvivere, per meglio dire, mangiare e dormire sempre in quel luogo, oltretutto chiusi, sigillati. quindi con i miasmi, con il metano, con l'ammonio e con l'ammonia che insomma ne deriva proprio dai miasmi delle loro deiezioni. E quindi come possiamo considerare un allevamento intensivo buono? Insomma, bisogna fare veramente il ragionamento nella sua logica.
Eppure ci sono degli allevamenti che sono stati, tra virgolette, certificati.
Io ne prendo le distanze, innanzitutto non sono un certificatore e mai lo farò. Io ho fatto investigazioni e non ho mai visto un allevamento bello, per quanto qualcuno poteva essere un po' più pulito, ma comunque mantenere, come ho già detto, tutti quegli animali in poco spazio ha delle conseguenze innaturali. Prendiamo il caso dei tacchini e avicoli, quindi anche polli broiler, oppure galline ovaiole, codice 3, qualcosa di spaventoso, veramente di mostruoso. I tacchini, per esempio, quando vengono immessi in questi capannoni, sono piccoli, sono pulcini e quindi inizialmente hanno uno spazio un po' maggiore, insomma, riescono un po' più a muoversi, ma man mano che crescono e sono in rapidissimo accrescimento, lo spazio diminuisce, sino ad arrivare dopo 5 o 6 mesi, ovvero il termine proprio della loro vita, che sono talmente grandi che non riescono neanche più a muoversi e sono a decine di migliaia. Ecco, come possiamo considerare, per esempio, questa tipologia di allevamento sostenibile, naturale, oltretutto la fesa di tacchino, denominata appunto, ecco, carne bianca, quindi carne con pochi grassi, con un alto contenuto di proteine e bassa concentrazione di lipidi, è considerata anche nella dieta un alimento salutare e buono. Insomma, questi animali sono pieni, bombardati di farmaci per mantenerli in vita, perché altrimenti ci sarebbero veramente delle perdite oltre il guadagno. E quindi va da sé che per forza di cose questi animali sono imbottiti di antibiotici, di vaccini, di antidepressivi e di una lunga lista di farmaci, quali anche i cortisonici. È una conseguenza proprio dell'allevamento. Quindi, dato che al giorno d'oggi purtroppo la richiesta di carne è altissima, anche se moltissime persone hanno fatto la conversione e nei supermercati, per fortuna, ci sono sempre più prodotti di origine vegetale, ma la richiesta è alta, è altissima. E quindi va da sé che per mantenere a basso costo un prodotto che la carne non può essere prodotto, ma ecco, per intenderci, bisogna speculare proprio sulla salute stessa degli animali, sulla loro vita. E questa è una conseguenza proprio della continua richiesta di carne. Noi con i nostri video, io mi ci metto dentro perché insomma in qualche modo faccio questo lavoro, cerchiamo di sensibilizzare la gente con questi video crudi, con questi video che fanno male, ma è uno shock e lo shock deve essere positivo, deve essere vedere la realtà, perché siamo stufi di queste continue pubblicità, ecco, di queste continue propagande a favore della carne.
Infatti quello che fa specie e che fa capire come il mondo vada alla rovescia è che mentre sono accettate tutte quelle pubblicità che sono bugie, solo bugie, vengono censurati invece dei video che sono crudeli ma sono la verità.
Assolutamente sì. Ti faccio un esempio: sono stato bannato da YouTube per aver postato dei video come tanti altri e adesso per 3 mesi io non posso più condividere un video. Perché? Perché ho postato la verità, perché sebbene cruda e violenta, ma è quello che succede dentro gli allevamenti intensivi. Ecco, questo ti fa per esempio anche capire, vi fa capire quanta censura c'è se mostri la verità.
E quello è proprio un problema, è un problema perché, come dicevo prima, mentre noi che abbiamo fatto lo switch, che abbiamo, siamo già consapevoli di quello che succede, conosciamo purtroppo fin troppo bene queste realtà, censurando questo tipo di contenuti non arrivano alle persone alle quali dovrebbero arrivare. Ecco, il problema è proprio quello, perché non interessa se lo guardiamo noi, interessa che lo guardino altre persone, quelli che appunto non lo sanno, ma come fa ad arrivare? Il problema è proprio quello ed è proprio grave, continueranno a imbottirsi con le immagini false delle pubblicità e della signora che massaggia il maiale o la mucca, ecco. Arriveranno sempre solo quello, soprattutto i bambini.
Purtroppo, Grazia, è un mondo al contrario. Le pubblicità suadenti con queste voci che sono convincenti, ed è anche veramente una volgarità includere nelle pubblicità i bambini, perché si utilizza proprio l'innocenza dei bambini, della voce dei bambini, per promuovere la sofferenza, per promuovere qualcosa che oltretutto fa male alla salute umana. Cioè, gli allevamenti intensivi non sono fatti di galline o vaiole o di polli che razzolano felici tra i campi, non sono fatti di altri ambienti esterni dove gli animali sono contenti di vivere. C'è poi una piccola fetta, una minoranza, dove gli allevamenti estensivi mantengono gli animali in una condizione migliore, ma è veramente una percentuale bassissima rispetto alla stragrande immissione di carne nei supermercati. Oltretutto, se si fanno i paragoni dei prezzi, per esempio, di un petto di pollo allevato in un capannone e lo stesso allevato all'esterno, e quello costa il triplo.
È certo.
Ed è fuori mercato. Lo stesso vale, per esempio, per i suini. Se si va a comprare una lonza cresciuta in un allevamento intensivo, oppure una lonza di una cinta senese, il prezzo è completamente differente. Cioè, nel mercato non ci sono carni di allevamenti estensivi che hanno vissuto bene. Quella è una piccola minoranza che il consumatore va a ricercare espressamente in una macelleria. Nei banchi del supermercato, e ripeto, è l'80-90% proprio della carne che viene consumata proviene da allevamenti intensivi dove questi animali hanno patito le pene dell'inferno proprio per speculare sulla loro vita e mantenere un prezzo basso al consumo. Questo vale anche per i derivati, anche
certo,
per le uova,
sì.
Anche per il latte e per i formaggi.
Certo. Infatti le persone non dovrebbero chiedersi come mai certi prodotti costano tanto in generale, dovrebbero chiedersi perché quelli costano così poco. La domanda è proprio il contrario,
esatto,
che dovrebbero farsi.
Se osserviamo, io sono abbastanza un osservatore, osserviamo la gente che va a fare la spesa, quando le persone prendono un prodotto guardano molto il prezzo.
Esatto,
da sé.
È vero.
E quindi anche quando prendono la confezione di carne guardano il prezzo,
sì,
guardano se ci sono degli sconti. E sicuramente tra due prezzi scelgono quello minore. Ecco il punto dove cade proprio il benessere animale. Innanzitutto, ormai, se non cambiamo radicalmente, ecco, abitudine, parliamoci chiaro, non so come questo nostro pianeta potrà ancora sopportarci, perché siamo circa 8 miliardi con una continua evoluzione e un'espansione demografica altissima. Quando arriveremo alla soglia dei 10 e la supereremo, se non facciamo veramente un discorso lungimirante di preservare non solamente la razza umana, ma tutte quelle che ci hanno sostenuto e che ci aiutano a sopravvivere su questo pianeta, e non so come andremo a finire. Stiamo assistendo ad un cambiamento molto pericoloso, soprattutto in paesi che non erano dei grandi consumatori di carne. Prendiamo l'India. L'India sta diventando uno dei primi paesi che consuma pollame. Gli allevamenti intensivi loro non li conoscevano. Li abbiamo insegnato noi occidentali a instaurare questi allevamenti intensivi e a come produrre carne di questo tipo. Ed è veramente un'azione pericolosissima. Guardiamo cosa succede in Cina con i pig hotel, dove sempre più animali vengono mantenuti in ambienti sigillati. Anche gli addetti possono uscire 3-4 giorni al mese.
Mamma mia.
Cioè, sono schiavi all'interno di questi luoghi. Cioè, le procedure di entrata e di uscita sono talmente elaborate che, insomma, si ottimizza e fanno pochissime uscite, vivono dentro questi luoghi, sono delle piccole città dove ci sono scuole, dove c'è tutto. No, loro vorrebbero fare questi rioni all'interno degli allevamenti intensivi dove la gente vive lì. Ecco, questo è pericolosissimo proprio da un punto di vista culturale, innanzitutto perché si stravolge anche la cultura millenaria orientale, ma soprattutto è volta alla distruzione, è volta ad un qualcosa che è assolutamente insostenibile.
ma andiamo verso la distruzione. Guarda, io sono sinceramente contenta di avere l'età che ho, perché ovviamente non mi aspettano 50 anni di vita, ma io non vorrei essere nei panni dei giovani di adesso, perché aspettano loro delle sfide veramente grandi, veramente pesanti, e tocca a noi crescerli in un certo modo. Ma purtroppo diciamo che i poteri forti giocano assolutamente contro.
Abbiamo veramente un compito gravissimo, e forse tra i più pesanti, tra i più difficili, quello proprio di sensibilizzare la gente nel non continuare a consumare animali, ma di qualsiasi natura si tratta, anche per esempio utilizzarli per divertimento, come può essere circhi, acquari, sì. zoo, ecco, per non parlare della caccia ed altri modi. Sì. Quindi dobbiamo assolutamente convertire le nuove generazioni ad una cultura sostenibile, ad una cultura che abbia la compassione, perché se non si può avere, diciamo così, compassione per un animale che soffre e non capire attraverso i loro occhi quanta sofferenza e quanto dolore gli stiamo infliggendo, come possiamo sperare in un mondo senza violenza, senza guerre? Perché proprio nasce da lì. La violenza chiama violenza, certo. E il dolore è dolore, non fa differenza tra un essere umano e un animale, è la stessa cosa. E quindi è proprio questo che dovremmo imparare a scuola, proprio dai mattoni degli esseri umani, esatto. Cioè dall'infanzia.
È vero, bisognerebbe davvero fare una rivoluzione nelle scuole, ma invece di andare avanti si va indietro. Non so se hanno ripristinato l'educazione civica che c'era anni fa, quando ero piccola io, mi sembra non ci sia più, quindi figuriamoci se ci sono anche ore dedicate a questo tipo di discorsi. Dobbiamo partire proprio dal basso e cercare di fare il nostro meglio, ognuno come può, tu con le tue investigazioni, e io ci terrei anche a dire che tu parli di lavoro, il tuo lavoro, ma è volontariato, non è un lavoro retribuito, certo. Ecco, perché se poi entrano di mezzo anche discorsi di soldi, la cosa diventa ancora più difficile e complicata. Diciamo che sia tu sia io, dal mio punto di vista, che anche Radio Veget, è tutto a base volontaria, non dobbiamo rendere conto a niente, nessuno, ecco, se non il fatto di portare la verità.
Ma grazie, noi ci conosciamo ormai da molti anni, io ti considero veramente un'amica e soprattutto una grandissima professionista. Quante volte ce lo siamo detti? La nostra è una missione, ovvero qualcosa che scaturisce dall'anima, dal cuore. Non è assolutamente per fini lucrosi o per altri motivi. Io, ecco, lo ribadisco qui a carattere cubitale, non ho mai percepito un centesimo da tutte le mie attività ormai decennali, e ho girato in lungo e in largo l'Italia per salvare gli animali, ma la mia è una missione, è una promessa, come appunto è scritto anche nel mio libro Animali Liberi, sì. Mio amico Barry, cioè io ho fatto una promessa agli animali quando ho capito l'errore disumano nel mangiare carne. Io quel fatidico giorno sono cambiato. E appunto, davanti agli animali che soffrivano, ho fatto una promessa, quella di cercare di fare il possibile e di recuperare tutti i miei errori passati. E di conseguenza non c'è nessun soldo che potrà mai eguagliare questo valore e questo principio che ho dentro di me.
Io direi che possiamo chiudere con queste parole, questa chiacchierata di chiarimento che abbiamo voluto fare proprio sotto forma di intervista, a differenza delle rubriche che tieni su Radio Veget. Ti ringrazio di essere sempre presente e per l'impegno che ci metti ancora in questo tuo lavoro, per portare alla luce tutto quello che non va in questo ambito. Grazie Ugo.
Grazie a voi, grazie davvero di cuore.